Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Radio Almagna.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di iniziare la puntata di oggi, permettetemi di salutare tutti gli ascoltatori di Nuova Radio 603 di Pescara, che ci ritrasmette in streaming il venerdì alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Questa emittente può essere ascoltata anche sullo smartphone per chi come me ha l'app Simple Radio. Mentre per chi ci ascolta da questa emittente partner, ricordo che possono trovarci su YouTube cercandoci come Radio Magazine Official Dario Villani, oppure scaricando il file MP3 direttamente dal nostro sito web ufficiale www.radiomagazine.net. Oggi è nuovamente nostro ospite Manfredi Minassa De Regni. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a tutti, buonasera, ciao.
Ecco, Manfredi Minassa De Regni oramai è noto al pubblico di Radio Magazine perché lui ha scritto diversi libri riguardo la radio, partendo da quello più famoso, gli Oscar Mondadori, i segreti della radio, ad altri che oramai tutti voi, il nostro pubblico, conosce bene. Però diciamo che forse un aspetto che non è molto noto della tua attività riguarda il fatto che a parte che tu sei stato grafico, sei passato alla storia per aver coniato, diciamo, il famoso logotipo di Radio Milano International, no?
Sì, sì, quando l'abbiamo fondata ho dato una mano a Rino Borra e fratello e ai fratelli Cozzi e io gli ho fatto il posizionamento, diciamo.
Ecco, quindi diciamo tu hai lavorato molto anche sulla grafica, però tantissimo sulla pubblicità. Vogliamo raccontare un po' questa parentesi molto importante, sì, perché è stato un lavoro molto importante per te quello, no?
Guarda, sono 50 anni di lavoro, quindi ti puoi immaginare, da ragazzino all'inizio si facevano i lavori definitivi, cioè non esisteva nulla, per cui se tu dovevi fare un annuncio ci dovevi mettere un titolo e allora andavi in tipografia e c'era un signore che con del piombo tirava sulle letterine, no, per dirti, non so, la parola amore, ecco, lui la componeva al contrario, no, quindi era Roma, no? E metteva tutte le letterine e poi dopo stampava su un foglio di carta bianca il titolo e tu c'hai la parola amore, così posizionavi su un cartone, ci aggiungevi una fotografia a seconda della tua idea che avevi avuto, eccetera, poi il punto di tizio, insomma era un disastro, era un lavoro pazzesco.
Diciamo già la stampa era complicata perché c'era la famosa Linotype, se non erro, no?
Questa, ecco, che sì, con Linotype e anche queste qui fatte a mano, Linotype, Monotype e questi qui che facevano tutto a mano. Poi c'erano anche, non so se ti ricorderai, i famosi trasferelli, cioè i letterset, quelle lettere autoadesive che tu schiacciavi.
Come no, certo.
E scrivevi, facevi tutte le cose.
Abbiamo fatto di tutto di più con quelli noi.
Era una roba che era una roba di difficoltà.
Però tu hai, diciamo, fatto proprio, hai lavorato proprio nel campo della pubblicità, addirittura con delle multinazionali. Spiega un attimo questo particolare.
Sì, sì, perché da ragazzino sono entrato in piccole agenzie studi, poi sono entrato nel multinazionale, ero già un pochino più bravo, art director, e quindi la J. Walter Thompson, poi la Footcon & Belding, la McCann Harrison, la BWA, insomma ne ho fatte 5 o 6 di quelle più grosse e poi alla fine mi sono messo da solo con dei soci.
Ma diciamo che era un campo quello pioneristico, perché diciamo che in Italia soprattutto la pubblicità si parlava di carosello, no? Che non era una vera e propria pubblicità come la si intende oggi, ma erano, diciamo, dei romanzi a puntate, no?
Sì, sì, ho fatto anche i primi caroselli, erano allucinante, perché per legge tu devi fare 2 minuti di spettacolo senza nominare il prodotto, però poi alla fine dello spettacolo in qualche modo devi legarti al prodotto, un link ci voleva, perché sennò dici che hai fatto spettacolo per niente. E allora era difficile trovare l'escamotage che dalla idea del, diciamo così, della storiella che avevi fatto ti porta alla vendita del prodotto, e c'era il codino di 15 secondi col prodotto.
Invece diciamo che andiamo ai giorni nostri, diciamo, penso, se ho capito bene, metà anni 70, dove già si cominciava a parlare di un linguaggio pubblicitario più immediato, no? Che raggiungesse, certo, subito il telespettatore?
Certo, a parte che al di là del discorso del linguaggio, già dall'inizio mi ero trovato in imbarazzo perché parlavano di overlay, di serie, di leaflet, di users, di user, di payoff, e tu non sapevi cos'è, dicevo, cosa cazzo sono? Era allucinante, no? E poi vabbè, pian pianino imparato il payoff, era lo slogan finale che si mette di fianco al marchio quando fai l'annuncio. Certo?
Ma perché questa era una nomenclatura che diciamo che derivava dal mercato americano, perché erano loro che hanno inventato questo discorso?
Sì, era anglosassone, era assolutamente anglosassone, ma poi anche per loro era uno slang, non era proprio il linguaggio normale.
Ah vabbè, siamo a cavallo, quando parliamo di slang siamo proprio a cavallo perché non si capisce più niente.
Difatti, e io me le segnavo queste paroline, eccetera eccetera, ecco perché come tu avevi detto, avevi citato, poi da poco è uscito questo dizionario della pubblicità, perché ci ho messo dentro tutte le paroline che raccoglievo, che ho raccolto in tutti questi anni.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, hai scritto ma proprio numerosi libri, penso che gli ascoltatori che ci seguono su YouTube, dove praticamente abbiamo anche dei contenuti aggiuntivi, quindi passiamo delle fotografie, stanno vedendo, mentre noi parliamo in questo momento, scorre delle fotografie dei tuoi libri, ma ne hai scritti proprio tanti, vogliamo citare un attimo?
Sì, non so, per esempio uno dei più famosi è Come fare pubblicità, della Sperling e Kupfer, e lì spiegavo ai ragazzi, ai giovani che iniziavano a fare il nostro lavoro, come si fa la pubblicità e la comunicazione da tutte le dritte. Un altro ancora più divertente è invece quello Come fare lo spot. Allora lì spiegavo come si fa uno spot. Spot a 15-30 secondi, non c'era più carosello, e davo tutte le indicazioni sempre ai giovani, ai ragazzi. Poi ultimamente avevo fatto un altro che era divertentissimo, che era Tecniche per produrre idee. Era un libro americano che avevo trovato in America, che ho rimesso a posto e ho tradotto. E lì davo il sistema che aveva inventato questo americano, che serviva a produrre le idee. Quindi, leggendo questo libretto, che è un libretto che si legge in mezz'ora, un'ora, Tecnica per produrre idee.
Ecco, come si fanno a farsi venire le idee, Manfredi?
Esatto, guarda, prendi questa cosa qui, ci pensi, lavori, metti da parte, e poi la sera rimetti tutto nel calderone del tuo cervello, vai a letto, dormi, e mentre dormi, di colpo, durante la notte o la mattina,
ti svegli alle 5 con un'idea.
Esatto, e allora lì, sul comodino, penna e penna biro.
Ecco, i nostri ascoltatori sentono dei rumori di fondo, perché in questo momento Manfredi all'altra parte sta smanettando con i libri per i titoli, mentre noi guardiamo le foto, lui ha proprio i volumi in mano che sta smanettando. E quindi diciamo, poi alla fine questo tuo lavoro ovviamente l'hai messo in pratica anche addirittura alla fine con un'agenzia di pubblicità tua.
Sì, mia, sì.
Che diciamo che poi hai lavorato un'agenzia che poi procurava la pubblicità per chi, perdonami?
È stato uno dei clienti più importanti, è stato la Microsoft, che a quei tempi non si conosceva. C'era questo Umberto Paolucci, che era il braccio destro di Bill Gates per l'Europa, che aveva aperto la sede italiana e ha creduto in noi. E un giorno io mi ricordo, io dicevo, ma cosa vende questo qui, software? Cos'è software? Cosa sono? E ho visto delle scatole, mi dava delle scatole, c'erano delle scatole con dei dischetti dentro, pesanti, forse ci mette anche un pezzo di ferro dentro, non lo so, per rendere pesanti. E i dischetti erano quelli che si infilava poi nel computer per insegnargli un software, no? Il più famoso era Word, no? E allora a un certo punto arrivano in ufficio in agenzia i suoi incaricati e mi mettono sul tavolo una macchinetta alta mezzo metro, diciamo, si chiamava Macintosh. E dice, ma che cazzo è sta roba? Cos'è sta roba? E poi dice, guarda, qui c'è un cavo, che il cavo lo collego al tuo collega dall'altro tavolo, poi l'altro collega di sopra, il collega di sotto, il collega di zona. E allora di colpo con questo, c'era una specie di monitor piccolino e una tastiera e una stampante, e io con questo vedevo, scrivevo, parlavo con quell'altro e quello sopra parlava con me. Una roba incredibile,
famoso work group. Ma quindi diciamo, questi sono stati dei clienti singoli, però immagino che, essendo nata in quel periodo in Italia le TV private, avrai lavorato anche per radio e TV private?
Sì, assolutamente. Beh, per la Microsoft no, mi ha fatto solo pubblicità normale, ma per altri clienti, come per esempio per la Brown, che è un cliente che ho seguito negli anni, per esempio un giorno i tecnici hanno scoperto che quando tu ti radi al mattino, già 5 minuti dopo che ti sei fatta la barba, i peli ricominciano a uscire, sono già fuori, i tecnici in Germania. E allora noi abbiamo preso questa cosa qua e su quella abbiamo detto facciamoci uno spot. Allora io poi ho utilizzato anche mio fratello come attore, e c'era uno dei due fratelli italiani che faceva il regista, aveva fatto lo spot, dice, fermavo mio fratello per strada, c'era l'intervistatore, diceva scusi, si è fatto la barba? Sì certo, 10 minuti fa. Ma sicuro di averla fatta bene? Sì certo, con il mio rasoio. Provi un po' a passare il rasoio. E lui provava a passare il rasoio e il rasoio era pieno di peli ancora, sfruttando, e qui lì ho veduto un badalucco di rasoio.
Vabbè, ma Manfredi, ma tu mi stai raccontando degli episodi innocenti, ma penso che probabilmente lavorando nel campo della pubblicità hai lavorato anche con delle modelle.
Beh sì, quello sì, infatti, c'è sempre mia moglie che controllava, dice, oh, che fai lì? Ogni tanto veniva anche lei sul set a controllare. Eh sì, vabbè, 50 anni sono stati veramente 50 anni. Però quello che volevo dire è che questa storia delle parole mi aveva sempre un po' seguito, e al di là dei libri che ho scritto sulla radio, sui segreti della radio e tutti gli altri, sono ormai un badalucco, sono 20 libri circa sul mondo della radio. Io nel libro in fondo ci mettevo un dizionario, cioè tutte le parole che c'era nel libro, quelle un po' particolari. E quindi alla fine la stessa cosa l'abbiamo fatto con la Sandit di Bergamo, con l'editore Sandit, abbiamo fatto il glossario del radioamatore, e quindi la stessa operazione che ho fatto con le parole della pubblicità l'abbiamo fatto anche per la radio. Io mi ricordo quando mi dicevano 73, dice che cioè, 73 cosa vuol dire? Poi 51, 88, poi YL, chi era YL? Il guadagno, cos'è? Ah, guadagno i soldi.
Il codice ICAO, radioamatoriale, il codice Q, sì. Queste.
Esatto, il codice, quello QST, cos'è la QST? Il QRA, dov'è il tuo QRA? A casa, vabbè. E quindi ho spiegato anche queste cose.
Diciamo che in un certo senso, avendo coltivato come passione la passione per la radio, diciamo poi passando da questa nomenclatura radioamatoriale a quella anche per la pubblicità, per te è stato anche un po' un gioco da ragazzo, no?
Sì, era più facile, evidentemente.
Ecco, ma Manfredi, tu che diciamo che hai studiato il fenomeno della pubblicità, che per noi italiani, lo dicevo prima, è stato un po' da pionieri, no? Che la pubblicità, diciamo, è nata soprattutto in America, no? La pubblicità è l'anima del commercio, si dice. Ecco, rispetto tu che chiaramente adesso sei tranquillamente in pensione e vedi invece scorrere gli spot pubblicitari, è così martellante, no? Oggi la pubblicità, quali sono le differenze che noti?
Beh, è un disastro, soldi buttati via, una roba incredibile. Si sono tutti un pochino più raffinati, fare robe veloci, 10 secondi, 15 secondi, eccetera. Però veramente mi accorgo che sono tutti, secondo me, a mio parere, soldi veramente buttati al vento. Perché si sono perse tutte le caratteristiche delle basi, delle basic della comunicazione, che erano quelle che era la pubblicità degli anni 80, 90 fino al 2000. Poi dopo si è un po' perso tutto.
Le basi intendi anche quelle di dare realmente un'informazione sul prodotto?
Certo, tutto, assolutamente, sì.
Ecco, diciamo che quindi praticamente tu ovviamente hai dovuto studiare come facevano la pubblicità in America, no?
Assolutamente sì, e poi anche seguire le regole. Io c'avevo un presidente, quello della Footcon & Belding, che stava a New York, che lui insisteva col presidente italiano, quindi col mio direttore creativo italiano, e diceva, oh, i tuoi dipendenti non devono venire in ufficio in macchina, devono tutti arrivare in ufficio con la metropolitana o col tram. E dice, ma come col tram? Sì. E in effetti ci aveva ragione, era una roba geniale, perché noi, diciamo, stavamo sempre tutti insieme tra di noi, tra colleghi, e non conoscevamo il pubblico, perché non sapevamo. E allora invece, facendo così, eri obbligato a salire sul tram, sulla metropolitana, e così conoscevi un po' anche le persone a cui dovevi parlare. Addirittura una volta mi ricordo che allora il nostro direttore ha detto, venite, andiamo tutti in stazione centrale, perché l'Italia è mica solo Milano, voi conoscete solo Milano, andiamo in stazione centrale, andiamo a vedere quelli che vengono da sud. E siamo andati alla stazione, sul binario del treno che veniva dal sud, abbiamo fermato la gente e poi facciamo vedere, siamo andati al bar con qualcuno di questi qui e facciamo vedere le nostre storie, i nostri bozzetti, i nostri spot, le idee, per vedere se le capivano. E questo è la verità, cioè la base del successo della roba americana.
Ecco, diciamo che gli americani anche nel settore, nel campo giornalistico, ci hanno sempre tenuto ad avere un occhio attento al famoso uomo della strada, è quello che mi stai raccontando, me lo conferma.
Esatto, proprio questo. Noi vivevamo tra di noi, diciamo, ceto medio, borghesia, parlavamo col nostro linguaggio, ma lei parla a tutti, mica devi parlare solo tre. E allora questa trova geniale, cosa che adesso si è persa, figurati se qualcuno va ancora a dire. Ma
ecco, ma 50 anni di questo tipo di lavoro non è nemmeno, non è proprio uno scherzo. Che cosa ti è rimasto da tutto questo, questa esperienza, diciamo?
Beh, quella che poi mi ha spinto alla voglia di comunicare, quindi di spiegare ad altri, quindi i libri alla fine sono il risultato, sia nel settore della radio che nel settore della pubblicità, della comunicazione, la voglia di spiegare, ecco.
E questo diciamo ti ha cambiato anche nella personalità, oggi a causa di quel lavoro ti ha creato diciamo una deformazione professionale, nel senso che sei più social degli altri?
Sì, assolutamente. Poi bisogna cercare la ragione delle cose fin dall'inizio, dalla base, proprio dal costrutto. Anche l'etimologia delle parole, alla fine lo stesso procedimento, capisci?
Ecco, io ricordo sempre quell'aspetto che ti lega a quella storica sentenza di Cassazione che riguardava la trasmissione della banda cittadina dei CB e che poi ti ha interessato te personalmente, perché
eri
attivo nell'apertura, nel lancio di Radio Milano International, e che poi alla fine ha spianato la strada alle radio libere, no?
Sì, c'erano ancora i pretori in quegli anni, ed era il dottor Pescarzoli che aveva fatto questa magnifica sentenza contro di noi per l'articolo 21 della Costituzione. E cosa è successo? Successo che da lì è partito anche il fenomeno delle radio private, della TV privata, eccetera. È stato quello.
E quindi diciamo, quando si fa un qualche cosa di nuovo in Italia, ci sta sempre qualcuno che ti mette i bastoni fra le ruote, e questa cosa diciamo te la sei trovata anche per quando hai cominciato a fare pubblicità, che è una cosa che non...
Qualche invidioso, sia nel campo dei radioamatori, c'è sempre stato, tu ne conosci anche qualcuno, e che ti mette i bastoni tra le ruote, anche nel mondo un po' della pubblicità, perché mi vedevano un po' come un privilegiato, però poca cosa, diciamo.
Ecco, quindi cosa possiamo dire ai giovani che per esempio hanno una buona idea e si vogliono catapultare in progetti un po' che nessuno ha mai fatto prima?
Innanzitutto devono insistere, però stare anche molto attenti con l'intelligenza artificiale, che sta cambiando tutto il modo di lavorare, di operare. Si va più verso un lavoro artigianale e meno intellettuale, perché lo fa ormai l'intelligenza artificiale. Ecco, questo è il monito. Ecco
Manfredi, chiaramente il nostro programma ha come pubblico soprattutto gli appassionati di radioascolto, i radioamatori. So che c'è sempre qualche cosa ancora che bolle in pentola da te, no?
Diciamo che ahimè, purtroppo, forse all'età, eccetera, si è un po' spento adesso, sono un po' fermato. L'ultimo è proprio questo glossario, il dizionario del radioamatore, è l'ultimo mio libro del settore. Ci avevo un po' pensato di fare qualcosa per i giovani, ormai con l'informatica, con i social, cioè è tutto cambiato, è tutto un altro mondo. Quindi
va bene, dall'altro capo del telefono, Manfredi Vinassa De Regni, grazie per essere stato il nostro ospite, spero di sentirti quanto prima.
Grazie a voi, continuate così che va bene, mi raccomando. Un bel 73, un 88, 51 a tutti. Ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Apriamo la pagina delle Cyber News analizzando il profondo contrasto tra i mercati finanziari e l'opinione pubblica sul fronte dell'intelligenza artificiale. Se da un lato i record azionari di Nvidia confermano una crescita industriale senza precedenti, dall'altro cresce il malcontento tra i cittadini. Negli Stati Uniti, figure di spicco come l'ex miliardario di Google Eric Schmidt, la dirigente immobiliare Gloria Caulfield e il magnate della musica Scott Borchetta sono stati sonoramente fischiati durante i loro discorsi ai neolaureati, proprio per aver tessuto le lodi della nuova tecnologia. Un nervosismo alimentato dai dati. Secondo il Pew Research Center, la metà degli americani è più preoccupata che entusiasta. In Europa la situazione non cambia. I dati Forrester mostrano che il 40% dei cittadini considera l'IA una minaccia sociale, mentre uno su due teme di subire truffe informatiche. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha criticato quella che definisce una narrazione catastrofista, temendo che la paura possa bloccare del tutto l'adozione dell'innovazione. Tuttavia, l'analista Enza Iannopollo di Forrester avverte i colossi tecnologici: ignorare l'ostilità e la sfiducia delle persone rischia di azzerare l'impatto trasformativo dell'intelligenza. artificiale nelle nostre vite.
Voltiamo pagina e parliamo del ritorno di Google nel settore dei dispositivi indossabili. In un articolo firmato dalle giornaliste della BBC Callie Hayes e Lily Jamali, viene annunciato il lancio per il prossimo autunno dei nuovi occhiali intelligenti di Mountain View. A oltre 10 anni dal fallimento commerciale dei vecchi Google Glass, il nuovo dispositivo, compatibile sia con Android che con iOS, integrerà fotocamere e altoparlanti per consentire un'interazione diretta e vocale con l'intelligenza artificiale Gemini, senza schermi visivi. Una scelta che, come spiegato dal dirigente Sharam Izzadi, punta a mantenere le mani libere e la testa alta. I dubbi principali riguardano la privacy. I nuovi occhiali di Google ricordano i Ray-Ban di Meta, già venduti in 7 milioni di esemplari ma al centro di accese polemiche per le riprese video inconsapevoli nei luoghi pubblici. Nonostante i rischi normativi, investitori come Quest Insight e 500 Global e sviluppatori come Neosha guardano al debutto con ottimismo, intravedendo negli occhiali smart la tecnologia destinata a ereditare il successo degli smartphone.
Ci spostiamo ora sulla storica presa di posizione del Vaticano in merito allo sviluppo tecnologico, ampiamente documentata dalle pagine del Manifesto e dell'Osservatore Romano. Papa Leone XIV ha dedicato una parte centrale della sua prima enciclica, intitolata Magnifica Humanitas, a una profonda riflessione etica sull'uso dell'intelligenza artificiale. Lanciando un appello lapidario, l'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Il pontefice chiede con forza di sottrarre i nuovi algoritmi alle pure logiche di profitto, di esclusione e di sottomissione, per evitare che si trasformino in uno strumento di dominio geopolitico ed economico nelle mani di pochi potenti. Nel testo si ribadisce il principio del primato dell'uomo sulle macchine. L'intelligenza artificiale non può limitarsi alla pura performance o all'efficienza economica, ma deve contribuire alla giustizia e a un ordine sociale più umano. Forte è la condanna papale verso la delega morale ai cosiddetti agenti morali artificiali. Leone XIV sottolinea che nessuna macchina possiede la capacità di comprendere, giudicare o amare, sancendo che non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Il Santo Padre esprime inoltre una severa preoccupazione per il rischio di nuove discriminazioni sociali, evidenziando come i dati viziati da pregiudizi possano negare l'accesso al lavoro, alla sicurezza e alle cure sanitarie ai soggetti più vulnerabili. L'enciclica traccia infine un parallelismo storico definitivo con l'energia nucleare. Proprio come l'energia atomica, l'intelligenza artificiale è una tecnologia potentissima e ambivalente. Per questo motivo, il Papa ne invoca una rigida regolamentazione globale affinché non diventi uno strumento di distruzione, ma una risorsa al servizio del bene comune.
Ci spostiamo nel Regno Unito, dove il primo ministro Sir Keir Starmer ha promesso azioni decisive per contrastare l'impatto dei social media sui minori. Come riportato dai canali istituzionali del Parlamento britannico e di Gov.uk, si è conclusa la maxi consultazione pubblica nazionale denominata Growing Up in the Online World. Pur non avendo ancora annunciato un bando totale immediato, l'esecutivo laburista si prepara a varare una riforma radicale nel giro di pochissime settimane. Il governo si è mosso in anticipo, sfruttando i poteri legislativi del Children's Wellbeing and Schools Act. I ministri potranno imporre restrizioni su età e funzionalità delle piattaforme senza ulteriori voti parlamentari. Nel frattempo, Downing Street ha già convocato i vertici di Meta, TikTok e Google per pretendere l'eliminazione degli algoritmi che creano dipendenza, avviando contemporaneamente un progetto pilota su 300 famiglie di adolescenti per testare coprifuoco digitali e blocchi orari. Secondo quanto dichiarato dalla segretaria alla tecnologia e riportato dall'emittente ITV News, i provvedimenti ufficiali arriveranno entro la fine dell'anno. Tra le opzioni sul tavolo spiccano il divieto totale di accesso sotto i 16 anni sul modello australiano, il blocco notturno delle applicazioni e la messa al bando tecnica dello scorrimento infinito. Previste anche strette sui chatbot legati all'intelligenza artificiale e una norma di tutela legale post-mortem, che proibirà alle big tech di cancellare i dati online dei minori in caso di decessi sospetti, preservando le prove per le famiglie e la polizia.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.